News, tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Una giornata di ordinaria follia. È stata quella vissuta da turisti, studenti e pendolari in viaggio da nord a sud a causa del deragliamento di un treno merci all'ingresso della stazione di Castello avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. L'incidente è accaduto intorno alle 3, ma le ripercussioni sulla linea regionale e su quella dell'alta velocità hanno prodotto effetti per tutta la giornata. Un primo ripristino della rete da parte di RFI è stato possibile verso le 12, ma non è bastato. Il guasto alla linea ha mandato in tilt la programmazione, poiché la stessa riparazione, che ha visto impegnati decine di tecnici, ha richiesto tempo. Per oltre 12 ore i treni dell'alta velocità non hanno dunque potuto transitare tra Firenze e Bologna e solo nel tardo pomeriggio di giovedì hanno ripreso a circolare, ma con numeri insufficienti rispetto alla richiesta. Decine di treni sono andati in accumulo nelle stazioni, con ritardi e poi inevitabili cancellazioni da Milano a Roma Termini. Nel frattempo, la Procura della Repubblica di Firenze ha aperto un'inchiesta senza indagati, ipotizzando il reato di danneggiamento aggravato circa il deragliamento del carro del treno merci. Nell'incidente non si sono registrati feriti. Ascoltiamo il racconto di due studentesse, Domitilla ed Eleonora, rimaste bloccate intorno all'ora di pranzo alla stazione di Santa Maria Novella.
Che cosa ti è successo sostanzialmente?
Io avevo un biglietto per partire da Roma a Milano che è partito con un'ora di ritardo. Ci avevano detto che però il mio treno sarebbe partito e che da mezzogiorno in poi la tratta che era bloccata era quella di Firenze e Bologna, ma ci hanno detto che comunque i treni partivano con molto ritardo. Però non mi hanno detto che a Firenze sarei dovuta scendere in quanto il mio treno sarebbe stato soppresso, e quindi mi hanno detto, cioè a me e a tutti i passeggeri, di scendere e andare al punto Italy e chiedere di un altro treno. Ma qui è il panico, insomma, ci hanno detto un po' di arrangiarci.
Sono le 13 poco più, tu ancora non sai quando potrai partire?
No, non so niente. Probabilmente tutti i treni sono pieni, ma anche ovviamente tutti gli altri mezzi è un po' un problema, sia il bus che altri.
Tu andavi a Milano per studio, lavoro?
E ci sta il salone del mobile, il studio design, quindi io e i miei colleghi ci eravamo proposti di andare là.
Studi a Firenze, doveva tornare a Padova, che cosa è successo?
Sì, praticamente mi è arrivata la notizia dai miei compagni di studio e allora sono corsa qui per capire se ci fosse un autobus sostitutivo almeno fino a Bologna. Però non c'è niente, non si sa niente, sembra che il mio treno sia in ritardo, sia partito ma è in ritardo.
Tra l'altro problemi perché adesso tutti sono nel caos, tutti stanno chiedendo informazioni e quindi sono anche molto lenti nel dare risposte e non sapete sostanzialmente cosa fare.
Sì, esatto, praticamente siamo al numero 200 di prenotazione da un sacco di ore e io ho la 500, quindi non farò mai a tempo a avere una informazione, purtroppo.
Wikinews. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Ministro Lollobrigida l'ha definita una sostituzione etnica, strizzando l'occhio alle peggiori teorie razziste, ma il gap demografico in Italia, al netto delle politiche per incentivare la natalità, è un tema serio che va affrontato anche per il sostegno al welfare in un paese sempre più anziano. Ne abbiamo parlato con il professor Gustavo De Santis, docente di demografia all'Università di Firenze e presidente dell'Associazione Culturale Neodemos, e con Daniele Calosi, segretario della FIOM Firenze Prato Pistoia.
Beh, l'Italia è un paese maturo e quindi in quanto tale è un paese che ha una lunga sopravvivenza e una bassa natalità. Questo caratterizza un po' tutti i paesi ricchi, ma diciamo da noi sono un po' all'estremo. Viviamo molto a lungo ma facciamo veramente pochi figli da tanti anni.
Ecco, questo dal punto di vista di un demografo è preoccupante o meno?
Beh sì, lo è, perché in realtà la decrescita della popolazione può anche essere un fattore positivo, tutto sommato io lo penso, ma non può essere rapida perché i costi associati sono altissimi. Pensi alle pensioni, pensi alla sanità, pensi agli anziani soli. La società non può reggere un improvviso calo, perché non vuol dire soltanto essere di meno, vuol dire essere molto più vecchi.
Esatto, questo è un po' il tema, no? Il tema è il fatto che oramai il tasso di fertilità in Italia è di 1,3 figli per donna e quindi siamo in deficit, no? Siamo a una decrescita abbastanza veloce. Calossi, ricordava il professor De Santis appunto questa vicenda che ha a che fare con la demografia da una parte e con il welfare dall'altro, no? Ed anche con il lavoro. Come valuti tu quello che il dibattito che si è scatenato? Abbiamo detto delle parole inqualificabili del ministro, però certamente il problema è reale.
No, vabbè, il ministro, lo dicevi te Domenico, è incommentabile per chi ha a cuore un criterio, è quello del rispetto delle persone e dell'essere umano. Insomma, io non riescono ancora a capire come questo possa essere ancora Ministro della Repubblica. Ma detto questo, io credo che noi, per usare una battuta un po' infelice, appunto, ci troviamo di fronte a una decrescita infelice. Questo elemento di infelicità nasce dal fatto che c'è tanta insicurezza sul mondo del lavoro, a fronte anche di elementi di precarietà fortissimi che vivono soprattutto le generazioni più giovani, quindi vedano allungarsi la possibilità anche di strutturarsi nella vita costruendosi un futuro. Io credo che le scelte di demografia sono scelte dettate da una società che ha messo ai margini anche le richieste e la necessità di costruire un futuro per le persone più giovani. Cioè, io credo che noi stiamo vivendo quelle che sono state le scelte delle generazioni che hanno preceduto appunto gli under 35, e tra questi ci sono anche io, naturalmente, quelli che sono nati durante il periodo del boom economico, che abbiamo consumato, non dico personalmente, naturalmente, ma come fascia generazionale, anche rispetto alle scelte politiche che sono state attuate dalle generazioni più anziane, insomma, un elemento di egoismo, e oggi lo misuriamo sulla pelle. E come se non bastasse, come dicevi te, noi avremo bisogno invece di più persone che fanno più figli, che sostengano un welfare, che sostengano un sistema sanitario, che sostengano anche i costi di un sistema sanitario, i costi delle pensioni, eccetera, e invece li teniamo ad affogare in mezzo al mare. Ecco, io credo, è un ministro che poi parla di sostituzione etnica, diciamo, il gioco è fatto.
Questo è un po' quello che diceva anche oggi la Chiara Saraceno, la sociologa, no? C'è proprio l'insicurezza che determina poi questa dinamica. Professore, come se ne esce? Naturalmente il tema è più politico che è legato all'accademia, alla demografia, però certamente sono dinamiche che in qualche modo, come lei stesso diceva, non sono auspicabili, e la loro rapidità bisognerebbe intervenire. Secondo lei cosa si può fare?
Credo che si debba ragionare su due piani diversi. Da una parte è giusto stimolare la fecondità, per quanto difficile e costoso. Da quell'altra però bisogna rendersi conto che se anche avessimo successo, il governo, le iniziative, i figli comincerebbero a nascere domani, ma sul mercato del lavoro ci arrivano fra 20 anni. Quindi nella migliore delle ipotesi noi abbiamo un buco di 20 anni da riempire. E l'unico rimedio è quello di... uno dei rimedi è quello di aprire le porte all'immigrazione, ben più di quanto stiamo facendo.
Wikinews. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Dal 4 al 9 maggio a Firenze il Festival d'Europa sarà l'occasione per fare il punto sull'attuale fase dell'UE, stretta tra la guerra in Ucraina e i nuovi equilibri geopolitici, la crisi economica e quella dei migranti. Ne abbiamo parlato con Sara Pagliai, coordinatrice di Erasmus Plus Indire, con Roberto Castaldi di euractiv.it.
È che siamo di fronte alla solita Europa schizofrenica. L'Europa è unita in alcuni settori e riesce a decidere e ad agire, e l'apprezziamo. Pensiamo a quello che è stato fatto nella pandemia sui vaccini o con il Next Generation EU o sulle questioni ambientali, e rimane divisa sugli altri temi dove prevale l'unanimità, e quindi in materia di politica estera e sicurezza, energia e così via, in cui continuiamo a essere divisi e quindi impotenti rispetto ai problemi che i cittadini si trovano davanti. Ma in realtà la situazione che viviamo mostra la necessità dell'Europa. La guerra in Ucraina ha mostrato la debolezza, l'impotenza degli stati nazionali, degli stati membri. Noi insieme spendiamo il triplo della Russia per la difesa senza avere alcuna capacità di deterrenza, come mostra l'invasione dell'Ucraina. Non abbiamo un'unione dell'energia, non abbiamo un'unione politica, quindi una politica estera di difesa e sicurezza comune, e quindi neanche una politica sui migranti. È chiaro che finché su questi temi rimane competenza nazionale e decisione all'unanimità, l'unione resta impotente. Ma io faccio un esempio banale. Pensiamo, per farci capire da chi ci ascolta, pensiamo quando l'Italia è entrata nella coalizione dei volenterosi di Bush ed è intervenuta nella seconda guerra in Iraq. Abbiamo avuto massicce manifestazioni, i sondaggi dicevano che la stragrande maggioranza dei cittadini italiani era contraria a quell'intervento, che però è stato fatto perché in Parlamento c'era una maggioranza favorevole. Ora, il punto è capire se siamo disponibili come europei ad agire come europei, e quindi come in tutti i paesi le decisioni vengono prese a maggioranza, non è che c'è l'unanimità. Io, per capire l'assurdità dell'unanimità, faccio un esempio: si trasferisce la competenza su quella materia a livello europeo e si decide che a maggioranza qualificata, a volte ci sarà uno Stato che è contrario ma è minoranza. Cioè, la Germania ha ceduto la sovranità sul marco tedesco, perché l'euro, in fondo, è l'europeizzazione del marco, e come le decisioni prese a maggioranza nella BCE, a volte quando c'è stato un mancato consenso, il voto contrario era sempre quello tedesco. eppure le decisioni sono state prese col voto contrario della Germania.
Sara Pagliai, il tema dell'Europa e delle difficoltà dell'Europa poi ricade anche su di voi, no?
Allora, il programma Erasmus in questo nuovo settennario tra il 2021 e 2027 riprende molte di quelle che sono le priorità politiche dell'Unione Europea, chiaramente nei nostri settori, quindi nell'istruzione, nella formazione, nello sport, nel settore giovanile. E quindi le priorità del programma sono quelle di diventare sempre più un'Europa che sia innovativa, inclusiva, che abbia attenzione alle questioni climatiche sostenibili e che grazie al programma Erasmus davvero dia delle opportunità di fare dei percorsi di cittadinanza europea e sinceramente dando opportunità a tanti ragazzi, già iniziando dal mondo della scuola e anche in giovane età, fino al settore degli adulti, dare delle opportunità concrete di incontrare altri ragazzi, incontrare altre persone che parlano altre lingue, hanno altre culture, ma dare a loro la possibilità davvero di vivere, di studiare in un altro paese, ecco, questo è davvero qualcosa di concreto che cambia la vita delle persone e che forse apre davvero la mente e le apre alla diversità. Quindi il programma Erasmus ha avuto un impatto molto positivo che è stato davvero riconosciuto, tant'è vero che in questi nuovi 7 anni abbiamo avuto un raddoppio dei fondi, proprio perché i risultati.
Wikinews. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Arriverà il 27 aprile prossimo in Consiglio Comunale a Firenze il rinnovo per altri 3 anni del regolamento UNESCO per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico. La delibera dell'assessore al commercio e alle attività produttive Giovanni Bettarini, approvata in giunta ai primi del mese, vedrà il nuovo regolamento passare al vaglio del Consiglio, partendo dalla considerazione che è stato positivo l'impatto di questo strumento introdotto nel 2016, con una sostanziale stabilizzazione del numero di attività alimentari di somministrazione in centro. Fra le principali norme di tutela, il regolamento UNESCO in scadenza il prossimo 3 maggio stabilisce il divieto di insediamento di nuove aperture di attività di somministrazione di alimenti e bevande. Ma sentiamo lo stesso assessore Bettarini, ospite nei giorni scorsi dei nostri studi.
Le liberalizzazioni partono da un concetto, che è quello di dire il mercato si autoregola e laddove si lascia libertà di iniziativa, che poi fu un fenomeno di sburocratizzazione. Il mondo che c'era prima delle liberalizzazioni era comunque un mondo complicato, cioè era fatto di una stretta regolamentazione delle categorie morfologiche, di licenze strada per strada, e sicuramente favoriva anche un certo tipo di rendita e, come dire, bloccava l'iniziativa privata. Però le città d'arte sono un fenomeno un po' particolare per quello che abbiamo detto. Ormai come dire, questi flussi che sono un fenomeno mondiale, non è che riguarda solo Firenze, certe volte ne sento parlare come se fosse un fenomeno solo cittadino, in realtà sono un fenomeno che riguarda tante capitali europee e sicuramente le città d'arte italiane, Venezia, Roma, Napoli, ma anche Milano, perché c'è un altro diverso tipo di turismo. Allora, noi quello che stiamo cercando di fare è questo come amministrazione. Abbiamo posto un principio che è un principio importante e che vediamo è stato ormai, come dire, anche interiorizzato dalla città. Per questo noi portiamo al Consiglio Comunale il regolamento e abbiamo già approvato in giunta nelle commissioni consiliari perché venga ribadito per 3 anni, perché è tuttora un regolamento comunale, no? Solamente che riguarda la nostra amministrazione e comunque che riguarda il centro UNESCO, perché è quello che ci fornisce la base normativa per fare questo tipo di disciplina. Pensiamo, siamo d'accordo, cioè sul fatto che è tutta la città è comunque interessata dal fenomeno, dobbiamo avere gli strumenti normativi. Gli strumenti normativi devono essere necessariamente nazionali. Non è un discorso semplice perché dipende anche dalla normativa europea, ovviamente, però pensiamo sia un discorso necessario da affrontare molto chiaramente, cioè ci sono delle situazioni particolari, le città d'arte lo sono.
Wikinews. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
L'organizzazione non governativa COSPE, che ha sede a Firenze, compie in questi giorni 40 anni. Abbiamo chiesto un bilancio al presidente Giorgio Menchini, sentiamolo.
COSPE innanzitutto è un'associazione di cooperazione internazionale che sceglie, diciamo, di operare per il cambiamento, non tanto per lo sviluppo. Il nostro obiettivo è costruire con i nostri partner, con le reti di associazioni, di contadini, di movimenti, un mondo di pace, con più democrazia e diritti, con più giustizia sociale e ambientale, senza nessun tipo di discriminazione. Ecco, questo è il nostro orizzonte e su questo lavoriamo, appunto, con progetti che sono sempre di cooperazione orizzontale, che stabiliscono relazioni nei paesi in cui operiamo, che sono più di 20, con chi la pensa come noi, fra i movimenti, le associazioni, le istituzioni, movimenti di donne, movimenti di contadini, LGBTQ e tanti tanti altri. Ecco, questa è la nostra cooperazione, non è portare lo sviluppo dai cosiddetti paesi più avanzati ai cosiddetti paesi più arretrati.
Da questo punto di vista, Giorgio, proprio la filosofia della cooperazione si è evoluta negli ultimi 40 anni?
Non tanto come ci sarebbe bisogno, diciamo, non si è mai schiodata da quei concetti un po' coloniali che furono sanciti sostanzialmente dalla dichiarazione del presidente Truman alle Nazioni Unite nel 1949, quando parlò che era il momento di portare lo sviluppo dei paesi più avanzati, degli Stati Uniti d'America e tutti i paesi del mondo, e che questa era la nuova missione civilizzatrice dell'uomo bianco, no? Il nuovo fardello dell'uomo bianco. Non ci siamo staccati molto, ancora parliamo di sviluppo e sottosviluppo, ancora vediamo nei paesi, diciamo, africani, nei paesi dell'America Latina, non tanto dei partner, non tanto civiltà e culture che portano non solo problemi ma anche risposte, risorse. Ecco, vediamo quelli che devono stare lì a aspettare, arriviamo noi che non abbiamo tutto, non hanno niente, li portiamo le risposte, ecco, con questa arroganza che è un po' tipica nostra. Questo c'è ancora, purtroppo. Certo, i passi in avanti ci sono stati, non lo nego, però è un cammino che dobbiamo ancora compiere. Noi come COSPE ci sentiamo orgogliosamente di essere un po' parte di una pattuglia d'avanguardia su questo terreno, ecco, no? Perché qualche passo in avanti l'abbiamo fatto e oggi ce n'è un grande bisogno, perché oggi il tema non è lo sviluppo, oggi il tema sono le grandi sfide che noi come umanità in tutto il mondo abbiamo di fronte, che sono la guerra, che sono le disuguaglianze crescenti e fuori controllo, che è la crisi climatica ambientale. Ecco, queste sono le sfide che dobbiamo affrontare e insieme dobbiamo, partendo, diciamo, dal contributo di tutti i paesi, di tutte le culture, di tutti i popoli, costruire un futuro che oggi è minacciato. Questo è il mondo oggi ed è un mondo diverso, non solo dal 49, quando Truman lanciò la sua idea di sviluppo, ma anche dal 1983, da quel 19 aprile del 83, quando COSPE fu fondato. Allora eravamo tutti più ottimisti, allora c'era un po' l'idea. Insomma, qui in Italia poi in particolare erano gli anni della Barcavà di Craxi, insomma, pensavamo di avere davanti a noi un futuro illimitato di progresso, di sviluppo, di possibilità, eccetera eccetera. Ecco, e poi ahimè oggi, se ci guardiamo intorno, capiamo bene che il contesto è cambiato. Ecco, COSPE, rimanendo fedeli alle sue radici, perché i nostri valori sono ancora gli stessi del 1983, abbiamo cercato di capire come rispondere oggi a queste nuove sfide, restando fedeli a quello che siamo sempre stati. Ecco, siamo anche nati come una organizzazione che metteva, più che lo sviluppo, metteva al centro il tema dei diritti, metteva al centro il tema della liberazione. Ecco, noi si lavorava anche in paesi come il Sudafrica, nel 1983 c'era l'apartheid, o paesi come il Nicaragua, che avevamo sostenuto durante il periodo della lotta sandinista e che entrava allora nella fase di costruzione di una società diversa, e così via, paesi come Angola, come Mozambico, appena usciti dal periodo neocoloniale. Ecco, questa idea di liberazione e diritti era già nel cuore della nostra di COSPE quando fu fondata 40 anni fa da Luciana Sassatelli, che vorrei ricordare oggi, che è stata la fondatrice di COSPE insieme a una pattuglia di altri giovani. Erano giovani, questa è una cosa bella, no? Perché poi stiamo riflettendo in questi giorni, no? Erano tutte persone ventenni, trentenni, qualcuno un pochino più grande, insomma, che avevano questo sogno, ce l'hanno trasmesso e noi, insomma, siamo qui per farlo esistere. oggi e nei prossimi 40 anni almeno.
Wikinews termina qua. I servizi che avete ascoltato sono di Domenico Guarino, Raffaele Palumbo, Chiara Brilli, Tommaso Carmignani. Ulteriori informazioni ed approfondimenti su www.controradio.it 24 ore su 24. Tra breve l'informazione da Milano con l'RG nazionale. Come sempre Wikinews torna la prossima settimana. Wikinews, tutto quello che c'è da sapere della settimana.